On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. Per fortuna è già arrivato il momento di tirare fuori gli sci. Quest'oggi andremo in montagna sulle nevi di Crans Montanà nel Vallese. Per questa nostra incursione a Crans Montanà ci faremo aiutare da un'indigena di Crans, da Sandra Mellì. Verifichiamo innanzitutto lo stato della neve. Sandra, come siamo messi?
Sì, sì, no, già è arrivata. Anche in paese. Sono già due weekend che girano gli impianti.
Beh, allora dichiariamo ufficialmente aperta la stagione sciistica di On the Road per l'inverno 2019-2020 e lo facciamo sulle piste di Crans Montanà. Sandra, partiamo con una coordinata geografica. Pigliamo una città a caso, che ne so io, Milano. Ecco, quanto ci vuole per arrivare lì sulle nevi di Crans Montanà partendo da Milano?
Allora, sono 2 ore e mezzo per arrivare proprio da Milano Centrale a Crans Montanà. È un collegamento molto facile con il treno e poi c'è la funicolare da Sierra che in 10 minuti porta su a quota 1500.
La macchina possiamo lasciarla nel garage di casa?
Certamente, certamente. Sì, come no. La macchina può rimanere benissimo in garage a Milano. Poi da Milano Centrale si scende alla stazione di Sierra, che è una cittadina a valle. Da Sierra si segue praticamente una linea rossa che ti porterà fino alla partenza della funicolare e poi 10 minuti di funicolare, che è un trenino che sale dritto a quota 1500, arrivi a Crans Montanà. E poi la funicolare è anche molto bella da fare, un po' un'esperienza a sé, perché attraversa tutti gli strati di vegetazione fino a 1500 metri d'altitudine, attraversa tutti i vigneti che fanno parte poi del territorio di Crans Montanà.
Gli splendidi territori di cui parla Sandra, ho avuto occasione di godermeli con i miei occhi un mesetto fa circa, poco più, un mese e mezzo, quando li ho attraversati in bicicletta in compagnia di Nicolò, che ora mi viene anche utile perché di mestiere fa il maestro di sci. Ma prima chiederei a Nicolò di fare una sorta di bike for dummies per chi in bicicletta magari ci va solo in città e non in realtà alpine come quella. Si può fare, come ci confermerà Nicolò, a cui chiedo per prima cosa di farci una sorta di autopresentazione. Abbiamo detto maestro di sci d'inverno, accompagnatore di escursioni in bicicletta nel resto dell'anno.
Sono un appassionato di mountain bike, tutto quello che è legato alla mountain bike, ai tour, un po' intorno alla natura, tutto quello che è sentieri, accompagno le persone, li aiuto in quello che è anche un po' la loro tecnica di pedalata, la loro tecnica di discesa, ma sono più che altro un accompagnatore che fa scoprire posti nuovi.
Senti, tu parli talmente bene italiano che sei italiano.
Io sono italiano.
Come sei finito qua?
Io sono metà ligure, metà trentino. Sono finito qua per passione dello sci, per imparare una lingua che era il francese, poi mi sono innamorato di questo splendido posto e alla fine sono già parecchi anni che vivo tra queste montagne.
Senti, bicicletta e sci, dicevi prima che da un punto di vista di affluenza, anche di business, non c'è paragone.
Non c'è paragone al momento, Crans Montanà vive d'inverno per lo sci, per l'estate riesce comunque a vivere di bicicletta, anche se diciamo che lo sport principale qua estivo è il golf.
Prima davi un dato impressionante.
Un giorno diciamo della stagione invernale alla scuola di sci, diciamo che il fatturato equivale a quello di tutta la stagione estiva con le mountain bike.
Il golf si ha l'accezione che è uno sport molto elitario, no? A differenza della bicicletta, che invece per antonomasia è uno sport popolare. È così o...?
Allora, rimane così, perché se vogliamo diciamo che intorno a quello che è lo sport del golf rimane comunque questa aura di roba per ricchi, giusto per un'elite. anche se ultimamente anche il mercato, quello delle biciclette, diciamo che non è più diventato accessibile a tutti. Noi cerchiamo comunque di renderlo accessibile con dei pacchetti che abbiamo alla scuola, sia per l'affitto delle biciclette, sia per i corsi in mountain bike.
La bicicletta con cui siamo saliti qua, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che non ci vede, siamo saliti da Crans-Montana fino
a Colombier, quindi abbiamo fatto circa un 200 metri di dislivello, qualche chilometro, con una bicicletta con una Scott ultimo modello in e-bike, quindi una bicicletta
che costa come una moto.
Praticamente sì, una bicicletta dotata di una batteria 600 watt, quindi di ultima generazione, un motore Bosch di ultima generazione, sospensioni davanti e dietro, quello che è la centralina che regola, diciamo, tutto quello che è il rapporto di trazione alla gomma dietro. Sono biciclette che si aggirano intorno ai 5.000 euro.
Senti, però vogliamo ricordare che bisogna pedalare.
Bisogna pedalare.
Sono biciclette. No, perché l'accezione che ha qualcuno che, vabbè, ti siedi, è come andare in motorino.
Si vengono, diciamo, denominate biciclette elettriche, anche se non è esatto, non è corretto, in quanto le biciclette elettriche che conosciamo noi hanno l'acceleratore come i motorini. Queste sono biciclette con la pedalata assistita, quindi noi dobbiamo pedalare e il motore, se vogliamo, assiste e aiuta la nostra pedalata, ma noi, se non pedaliamo, la bicicletta non avanza.
Diciamo un po' volgarmente, come se ci fossero una, due, tre marce.
Esatto, esatto.
La prima è quella che, vabbè,
serve per la partenza, se vogliamo, per metterci strada, e poi siamo comunque obbligati a pedalare per cercare di portare il motore a cambiare di marcia e quindi a proseguire.
E poi fino ad arrivare alla quarta o la quinta, diciamo, che sarebbe il turbo, che se non stai attento la bici si impegna.
La bicicletta lì in modalità turbo, diciamo che dal massimo della sua potenza la fornisce tutta la ruota dietro, e è in grado anche sì di sollevare la ruota davanti alla bicicletta, perché grazie alla nostra pedalata più il motore che spinge, diciamo che si dà parecchia forza alla ruota posteriore.
Senti, come tutti gli sport, tutti, non va preso sotto gamba neanche questo.
No, assolutamente, è uno sport che va diciamo fatto con una certa progressione, quindi io consiglio sempre di cominciare magari con una guida, in modo che vi porti su dei sentieri adatti al vostro livello, e poi una volta che avete praticato magari qualche ora potete comunque cimentarvi in qualche cosa di un pochino più complicato, un pochino più lungo, un pochino più tecnico, in modo da cercare di sfruttare veramente al massimo tutte quelle che sono le potenzialità di queste biciclette.
Senti, e chiudiamo dicendo qual è il premio che uno ha una volta che arriva in cima. Puoi semplicemente nominare, lì davanti vediamo un schieramento di montagne impressionanti, dicene tre o quattro, giusto per far capire qual è il premio dopo la fatica che hai fatto.
Abbiamo una riga di, diciamo, di 4.000 metri davanti a noi, dal Cervino al Zinal Rotorn, al Weisshorn, alla Dom Blanche, tutti i monti che superano i 4.000 metri, e li abbiamo tutti davanti a noi, quindi anche pedalando, diciamo, nelle zone quelle un po' meno tecniche, riusciamo comunque a svolgere lo sguardo verso queste montagne e a goderci tutto il panorama che ci circonda.
Grazie Nicolò.
Un gran piacere, avec plaisir. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo, mami, te amo, mami. I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. I am back, quiero bailar, toma mi mano, quiero sentir tu cuerpo en mi.
Torniamo da Sandra per qualche dritta sugli impianti, visto che, come ci confermavi, hanno già aperto, c'erano già anche delle condizioni particolari per questo weekend di Sant'Ambrogio.
Per il weekend di Sant'Ambrogio abbiamo questo weekend due impianti base che girano, abbiamo due seggiovie che sono aperte. Certo, è un'apertura ancora ridotta a confronto ai 140 chilometri di piste che pian piano verranno aperte man mano che avanza la stagione. Però direi che il comprensorio già è molto e comincia a essere interessante. E poi questo weekend il giornaliero è a 20 franchi, venerdì, sabato e domenica. Parallelo a questa offerta a livello di sci, questo weekend abbiamo anche il Festival Belle à Lui, che vive l'inaugurazione della ruota panoramica e anche del Sentiero delle Lanterne. È un festival molto carino, una novità di quest'anno.
Mentre invece, per quanto riguarda iniziative che ci sono durante la stagione sulle piste, c'è un qualche cosa che merita di essere ricordato?
Allora, sulle piste quest'anno abbiamo ovviamente la mitica discesa che piace tanto alle vostre sciatrici italiane a febbraio e anche le Coppe d'Europa la settimana prima della Coppa del Mondo. In chiusura stagione il Caprice Festival con tutta musica elettronica.
Ricordiamo un attimo cos'è il Caprice Festival?
Ah, il Caprice Festival è un festival che raduna DJ di tutto il mondo, tutta musica elettronica, con possibilità di ballare a 2000 metri d'altitudine.
Oltre ai DJ sulla neve, dalle parti di Crans-Montana si possono fare altri incontri decisamente intriganti. C'è per esempio un'istituzione culturale, la Fondazione Opal, che ha instaurato un dialogo permanente fra arte aborigena australiana e arte contemporanea. E quindi in uno spazio interessante anche da un punto di vista architettonico troviamo mostre, atelier, incontri e pubblicazioni. Ma a proposito di arte, una delle situazioni più interessanti che si possono vedere a Crans-Montana è relativa alla street art. Ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori del Vision Art Festival, un festival di street art che si tiene tutti gli anni a luglio a Crans-Montana.
Oggi abbiamo scoperto che i muri parlano anche in montagna, per la precisione a Crans-Montana, dove si tiene un festival tutte le estati dedicate alla street art. Tu sei tra quelli che hanno avuto l'idea di mettere in piedi sì. questo festival.
Esatto, sono io, Gregory, che ha fatto l'idea, che ha tenuto l'idea ormai da 5 anni, 6 anni. Oggi fa il festival con 3 amici.
Crans-Montana è un borgo montano che ha parecchi edifici degli anni 70. In alcuni casi sono proprio degli edifici urbani che sembra che si prestino bene per farci delle opere di street art. In più sono le strutture classiche delle funivie, quelle dei blocchi di cemento. È nato vedendo questa architettura l'idea di fare un festival di street art qua?
Assolutamente, è nato in una funivia, una giornata di sci, visto questo in Crider, che oggi è meglio, ma fa 6 anni, ha un blocco di cemento enorme, la metà di un paesaggio magnifico, un paradiso, tipo con il Cervino e il Monte Bianco, e al finale questo blocco di funivia. E è nato l'idea, perché no, fare questo con un artista di street art, del mondo differente artista, e da qui è nata l'idea di far prima il muro e dopo direttamente no, facciamo un festival, perché c'è molto muri così.
Ogni anno 8-12 artisti partecipano a questo festival, i muri a loro disposizione sono sia muri pubblici che muri privati di singoli cittadini che chiedono di partecipare.
Sempre una mistura tra artista svizzero, artista internazionale, conosciuto, non conosciuto. Noi solamente abbiamo 8-12 plus per anno.
Quante domande ricevete?
Ah, più di 400 per anni, di artisti di tutto il mondo intero. Per questo è abbastanza difficile fare 408.
Da 400 ridurli solo a 8. Dicevamo parecchi muri, oggi abbiamo visto addirittura la caserma dei pompieri. Hanno chiesto loro?
Pompieri ha fatto questo anno sì, un artista svizzero che si chiama Jasmuan. Per il pompiere oggi è come, come dice in francese, la fierté totale del pompiere, le due opere che ha fatto Jasmuan là.
Sono molto orgogliosi. Ci sono quasi 70-80 quelli che ormai ci sono già in giro per il paese, ma anche sulla montagna.
Sì, sono 80 opere, in totale più di 80. Siamo primo in Cro-Montana, nel centro, e dopo tutte le funivie in Cro, c'è il funivia di Cro, di Arnuva e Violet, sono tre funivie, e a Minona, e in tutte le place un po' centrali, o dove vai per sciare o fare un tour, c'è 5-10 opere, 15 opere per descoprire in tutta la montagna.
Siamo passati davanti a una, c'era anche un ritratto di Roger Moore, un artista che tutti conosciamo, lui aveva vissuto da queste parti.
Sì, ha vissuto più di 20 anni qui in Cromontana. Ha scoperto il sci qui, prima ha fatto il sci in James Bond virtuale, ma il sci di vero ha fatto in Cromontana. E è stata una persona molto emblematica di Cromontana, un personaggio molto conosciuto, molto simpatico. E come lui è morto fa 2 anni, ha idea di fare un omaggio a Roger Moore, e per questo abbiamo fatto il Roger Moore totale.
A me è piaciuto molto il lavoro di un artista ghanese che ha voluto riportare sul muro quello che è un dramma che si vive nel suo paese relativo ai bambini.
Il murale di Mederic Turay, che al fine è un artista normalmente più di galleria, ma ha fatto il secondo murale della sua vita qui. Per lui è molto importante di avere un murale nella via pubblica, perché normalmente, ovvio, un museo è un po' più esclusivo, una galleria, ma sua idea più grande, più forte di espressare nell'arte è il bambino e soldati. I bambini soldati, giustamente il dramma che ha visto nel suo paese e in tutta Africa.
Mi ha voluto raccontarlo su questo muro.
Esattamente, vuole raccontare che esistesse questo problema. Lui ha una fondazione per combattere questo, e che al finale il bambino deve essere innocente, vivere la vita, non fare la guerra.
Certo. Per gli amanti della street art, Five Points è un po' la Cappella Sistina. Era un muro a New York, nel Bronx, una delle prime realtà famose in tutto il mondo, e voi avete pensato di fare un omaggio a Five Points, non in mezzo alla città, ma sull'inizio di una funivia.
Sì, c'è la funivia che si chiama Violet, che oggi è Violet Express, di fuori è un metro newyorkino, e quando vai dentro è un po' la storia del graffiti, l'origine, cioè il graffiti di vero, il tag. Per questo è l'idea che la gente che viene per Cromontana può fare un po' la storia. Prima fai il tag, e il tag può essere molto bello anche nella montagna. E questo è il tag, vai al murale di oggi.
Sì, l'ingresso della funivia è stato trasformato nell'ingresso di una carrozza, di un vagone del metro di New York, e dentro appunto queste tag molto simili a quelle che c'erano su quel muro del Bronx.
Esatto, fuori ho fatto il gruppo artista Los Bichos per dare un po' questa idea di vai per Nuova York e un po' graffiti, e dentro sono 4-5 artisti differenti che davvero fanno un tag, ispirato da artisti, per esempio de Hodler, che è un artista molto conosciuto nel mondo arte moderno.
La street art è sinonimo di libertà, fatti paragoni, qui qua siamo all'interno di un festival, però questi valori vengono esaltati anche nei disegni che troviamo qua.
Sì, l'artista sono totalmente libero di fare l'interpretazione della montagna, della vita di qui, della vita di tutto che vedi, il panorama
Sì,
della
uno ha
luce.
pensato addirittura di dipingere su un grande muro una fondue, che è un piatto tipico di qua.
Per questo è un artista spagnolo, Mohamed El Gacham, lui ha deciso di fare un fondue. E lui che ha detto: a me piace molto, visto questo, andiamo mangiato una fondue
2 giorni prima,
due
e
giorni
quindi
prima, e
la
lui ha fatto
mangio.
la fondue. Ha detto: ah, perfetto, vuoi fare una fondue? E per questo c'è altro artista, Dosalas, che ha fatto un combatto di vacca.
Sì, è il combattimento delle reine, delle regine, sono un combattimento non cruento di mucche che avviene qua nel Vallese. L'appuntamento è per luglio dell'anno prossimo, si sanno già le date.
Sì, 21 di luglio, 28 di
Ci
luglio.
vediamo a luglio.
Esatto.
Funky feeling. They call the funky heroes.
African Bambata, e sarebbe bello portare African Bambata a Crans-Montana e fargli vedere i murales che rievocano quelli che lui conobbe nei tempi in cui faceva questa musica a New York, gli anni del Six Point. Decisamente funky è anche Katrina Antille, una guida escursionistica con cui ho girato per i boschi di Crans-Montana sino ad arrivare ad una cantina. Il vino è una delle ricchezze del Vallese tutto e ovviamente anche di Crans-Montana. Con Katrina abbiamo avuto una lunga chiacchierata davanti a un bicchiere, a più bicchieri di vino. Ve ne presento un estratto che ovviamente non può che partire da un brindisi.
Facciamo un brindisi.
Facciamo un brindisi. Cosa stiamo bevendo?
Stiamo bevendo una Petite Arvine. È un'uva tipica del Valese, che è veramente autoctone. La prima volta che abbiamo sentito della Petite Arvine era in 1313.
1313?
Sì.
Ah, quindi ha una storia di sette secoli quasi.
Sì.
A proposito di storia, il vino qua nel Vallese, che attualmente è, per quanto riguarda la Svizzera, un po' la mecca del vino, non è una storia vecchissima.
Al secondo secolo abbiamo cominciato a coltivare della vigna, però non abbiamo niente di scritto. Sono dei studi archeologici che possono dire a questo tempo hanno cominciato a bere meno vino nelle anfore e hanno cominciato a coltivare perché hanno trovato i coltelli per tagliare la vigna.
Delle piccole falcette.
Sì.
Il Vallese è stato storicamente una regione molto chiusa, molto isolata. È cambiato la storia e l'economia del Vallese con l'arrivo della ferrovia.
La ferrovia è anche quando hanno fatto le dighe sul Rhône.
C'erano frequenti inondazioni, sì. I terreni venivano allagati, quindi era veramente problematico per chi ci
c'era
viveva.
Anche zanzai, c'era anche la malaria in Valese, dopo, prima le dighe sul Rhône. E poi quando c'erano le dighe sul Rhône era possibile di fare arrivare il treno, e quando il treno è arrivato era veramente qualcosa di importante perché abbiamo cominciato a pensare a fare commerce. Prima a comprare delle cose, però anche a vendere come uova o vino
sì, perché
fuori del
Vallese.
Sì, perché
periodo che è stata fatta la riflessione che forse non era il territorio ideale per coltivare grano, eccetera, ma conveniva buttarsi sul vino.
Sì.
Conveniva talmente tanto che sono state impiantate delle vigne anche andando oltre al limite che era stabilito a livello governativo. Oggi quanti vitigni vengono coltivati nel Vallese? Un numero spropositato, 50, 60, non mi ricordo.
56.
56.
Però ci sono tante gente che coltiva le vigne perché c'è il vignolo del sabato.
Il vigneron del sabato?
Sì.
Che durante la settimana lavorano e sì. Poi il sabato curano il loro pezzo di terra. Per esempio noi adesso siamo nella cantina di Monsieur
Nicolas Bagnou, però Nicolas, lui non è un
vignolo
del sabato.
Però non ha un grande sì. Appezzamento, sì. Eppure diceva prima che produce 20 tipi di vini diversi,
sì.
In un appezzamento che non è grandissimo.
Non è grandissimo, però dipende la pendita, l'esposizione al sole,
dipende la ripidità dei
sì,
suoi terreni.
L'esposizione, il terreno, se è calcare o meno calcare o così. All'inizio delle 2000 abbiamo registrato 16.000 persone che coltiva vigna in Vallese.
16.000?
Sì.
E quante persone vivono nel Vallese? 300.000.
Sì.
Gli abitanti del Vallese, 16.000 di questi coltivano il vino.
Sì.
Tenuto conto che nei 300.000 ci sono anche i bambini e tutto.
Sì, 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 bene. E per questo che quando tuo nonno aveva una vigna, poi era scelto tra 10 bambini, poi da 3 bambini e così, che tutti in Vallese avevano un pezzo di vigne. Poi negli anni 90, all'inizio degli anni 90, ha cominciato a essere un poco difficile perché erano nuove leggi. è più difficile a coltivare.
Senti, grazie mille.
Prego.
Tra l'altro parli uno splendido italiano. Com'è che hai imparato l'italiano?
Oh, ero maestra di sci.
Eri
maestra per i milanesi, sì.
Beh, ma anche a scuola hai imparato?
Sì, un po' a scuola.
A scuola con un insegnante che ti ha anche spiegato un metodo speciale per imparare le lingue.
La signora Volpi ha detto, se vuoi imparare una lingua, devi... Couché.
Devi
andare a letto.
Andare a letto con la... e si imparano le lingue.
E no, non dico quanto lingue parlo.
E con Voulez-vous coucher avec moi di Patti LaBelle andiamo a chiudere questa puntata di On the Road. Voulez-vous coucher avec moi, un metodo per imparare le lingue molto meglio dello Schenker. Salutiamo Katrin, Gregory, Sandra e tutti coloro che ci hanno dato una mano a questa puntata. Nicolò, il maestro di sci. Ovviamente potete ritrovare tutto sul blog di On The Road, il podcast di queste e di tutte le altre puntate. Sessuar. Grande pezzo. Vi saluto. A presto.